Ci siamo di nuovo con voi, quindi vi salutiamo nel pomeriggio di Maracanà. Consentimi anche di salutare coloro che ci guardano la mattina su Top Calcio 24. Li salutiamo augurandogli una buona giornata. Dunque, cara Cinzia, andiamo a presentare gli ospiti?
Seguiamo Vai. Anche gli amici di Facebook.
Gli amici di Facebook che sono
Ciao,
in diretta
amici
con noi.
Di tanto siete miei amici di Facebook.
Sì, sono solo i tuoi, quindi parlate solo con Cinzia, quelli di Facebook parlano solo con Cinzia. Bene.
No, non è vero.
Dai,
non
scherzo,
è vero.
Andiamo avanti, dai, andiamo a presentare il trio che ci accompagna in questa prima parte, dai.
Diamo il benvenuto a Stefano Salandin, Tutto Sport. Ciao Stefano.
Ciao Stefano, ben trovato.
Ciao Marco, come state?
Benissimo, bene, 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 dai, belli carichi pure oggi. Come sempre.
Salutiamo calorosamente il direttore Fabio Ravezzani. Ciao,
ciao Fabio.
Fabio.
Ciao Fabio. Ciao, ciao, buongiorno a tutti. Grazie per il calorosamente.
Prego. E poi diamo il benvenuto anche a Stefano Eragno. Ciao Stefano.
Ciao Stefano.
Ciao Cinzia, ciao Marco, ciao, buona giornata a tutti.
Allora, bentrovati a tutte e tre. Vi voglio chiedere subito una cosa. Noi siamo partiti da una frase di Ancelotti di ieri, così anche con i nostri ascoltatori, e si sono così sbizzarriti anche loro a mandarci i loro messaggi al 331 8200213. La frase che abbiamo preso è quella: meglio affondare con le proprie idee che con quelle degli altri. Allora abbiamo chiesto: chi è che sta portando avanti le proprie idee in questo momento da allenatore e chi invece sta affondando con le sue idee? Caro Fabio Ravezzani, parto da te.
Parto da te. Se ho capito bene, chi sta affondando con le sue idee e chi le porta avanti?
E le sta portando avanti e stanno, diciamo, portando dei risultati.
Stiamo portando dei risultati.
Neanche all'università mi faccio una domanda. nel senso che affonda chi va male, basta prendere la classifica, dividerla in tre fasce, c'è chi affonda, chi galleggia e chi sale invece, chi sta sulla cresta dell'onda. A me sembra che non lo so, darei una risposta stupida, non so rispondere, cioè, se l'allusione è a Pirlo, allora parliamo di Pirlo, sugli altri dovrei fare un'analisi così approfondita sulle 20 squadre di Serie A, che rischierei di perdermi la strada. Vogliamo dire che De Zerbi va benissimo con le sue idee, Pirlo non altrettanto. Io però ho sempre qualche dubbio, insomma, non ho mai creduto, e non riuscirete, neanche tu Marco riuscirai a convincermi, che alla fine ci sono gli allenatori che hanno delle tattiche così innovative, moderne e brillanti, che vincono grazie a quelle, perché poi sono gli stessi che l'anno dopo perdono, prendi Sarri, e quindi diventa tutto molto difficile. Credo di più in allenatori intelligenti, che sono poi quelli che vincono, che sono quelli che scrivono la storia del calcio, che non adattano la squadra alle loro tattiche, ma adattano le loro tattiche alla squadra. E allora parliamo di Mourinho, parliamo di Ancelotti, parliamo di Lippi. Ecco, io ricordo sempre, lo dico ogni tanto in diretta anche con i miei che si sono annoiati di sentirmelo raccontare questo episodio, ma che mi ha molto colpito, e lo dico anche a te, forse l'avevo già detto anche a te, ma mi scuserai con l'età. E cioè, una sera io andavo spesso a cena con Lippi, parlavamo di tante cose, e quando Lippi era alla Juve, nel momento del suo apogeo proprio alla Juve, una volta mi disse: guarda Fabio, io quando sono arrivato alla Juve ho preso la squadra dopo Trapattoni e ho detto ai giocatori: alziamo la linea difensiva di 20 metri. Lo abbiamo fatto, e mi disse Lippi, con grande umiltà devo dire, ho avuto anche fortuna, perché se noi nelle prime partite di campionato, alzando la difesa di 20 metri, avessimo preso dei gol magari un po' stupidi, c'era il forte rischio che poi la squadra non ci credesse in questa cosa, e allora lì probabilmente sarebbe andato tutto a rotoli. Ora, Stefano Eragno ha giocato ad alti livelli, o magari pensarla diversamente, però quando Lippi, che io considero un enorme allenatore, mi raccontò questa storia, ecco, credo che sia molta verità del calcio. I tecnici visionari che hanno delle tattiche completamente innovative, che ribaltano il modo di giocare a calcio, c'è stato probabilmente Sacchi di veramente rivoluzionario, e la sua rivoluzione è durata però lo spazio di qualche anno, poi anche lì è stato in qualche modo anche lui sommerso da un'ondata successiva di gente che lo ha capito, di gente che lo ha imitato, di gente che ha capito come trovare le giuste contrarie. Ecco, scusate la sfiata, ma è questo quello che mi viene da dire.
Stefano Eranio.
Ma sai, tutto dipende intanto dai giocatori che hai. Questo è un periodo un po' particolare, perciò l'andamento di alcune società, di alcune squadre è stato il motivo del Covid, è stato il motivo di non aver fatto comunque una preparazione adeguata, perché è finito a lungo l'anno scorso e quest'anno è iniziato diversamente. Ci sono talmente tante tematiche che vanno a discapito del gioco che diventa difficile in questo momento poter dire questo sta facendo bene perché e questo no perché. Perciò penso che sia un campionato che alla fine sarà molto combattuto, perché adesso si sono un po' assottigliate le differenze. Io metto sempre davanti l'Inter, che se Covid permettendo, secondo me è una squadra che potenzialmente può fare sicuramente meglio di quello che sta facendo, e la Juventus anche, perché ha tanti giocatori troppo importanti per la squadra e per come pensa al calcio Pirlo, che a lui piace comunque far gioco, ma a centrocampo, quando hai un centrocampo che non fa tantissimo filtro, ti manca poi De Ligt, una difesa, il Chiellini, che ti possono dare comunque delle certezze dietro per poter fare un tipo di gioco, oltre anche agli esterni, che comunque ci sono tanti giocatori fuori. Io penso che il motivo sia quello, anche perché adesso sta un po' provando, sta aggiustando un po' dei giocatori, sicuramente adesso dovrà trovare, secondo me, l'equilibrio giusto, i giocatori giusti per dare un pochettino più di continuità, però sono sempre le solite le squadre. Poi il Milan, hai visto, ha fatto una campagna acquisti giovane, un mix di gioventù e esperienze, però è diventata squadra, perciò il fatto che comunque Pioli abbia trovato il giusto equilibrio, secondo me anche il Milan può dire la propria, anche se purtroppo sei la Coppa UEFA giocando al giovedì, spesso, soprattutto per alcuni giocatori, che uno su tutti è Ibrahimovic, avrebbe bisogno di più tempo per recuperare magari le partite precedenti, però è giusto gestirlo perché è troppo importante per gli schemi del Milan.
Stefano Salandin.
Ma hanno detto, sono stati assolutamente esaurienti sia Fabio sia Stefano. Nello specifico credo che Ancelotti ce l'avesse con Pirlo da qualche ora.
Sì. Io non l'ho detto, cioè l'ho preso la frase, più che altro lui si riferiva a Pirlo.
Meglio che affondi con le sue idee che con quelle degli altri.
Evidentemente lui sa che Pirlo voleva fare un certo tipo di calcio e sta cercando di cambiare, ma questo testimonia intelligenza. Non trovo molto intelligente la frase di Ancelotti. Magari può permetterselo lui che ha talmente tanti contratti alle spalle e tanta, come dire, un'usta gloria, che adesso può anche fregarsene di adattarsi, perché ha ragione Fabio, un allenatore bravo è quello che non fa danni, che ne fa meno possibili e usa i giocatori il meglio che può. Che noi siamo ancora qui, giustamente, per carità, aggrappati a Guardiola, ma una volta che hanno finito di giocare Xavi e Iniesta, Guardiola è finito, poi ci aveva o non ci aveva più Messi, ma soprattutto Xavi e Iniesta, perché quello è il trucco. E ha dovuto cambiare gioco, infatti non gioca più in quel modo lì, fa fatica ad andare ancora a quei livelli perché quei giocatori l'hanno lì a più. Quindi, però è vero, l'allenatore più bravo, o hai a disposizione la squadra di fenomeni come ce l'aveva Sacchi, perché Sacchi era in Piaget, ma aveva dei giocatori mica da ridere per fare quel tipo di gioco, e Stefano lo sa benissimo. O se no ti adatti e gestisci la situazione. Noi ad esempio stiamo esaltando, giustamente, perché sta facendo un lavoro straordinario, De Zerbi, ma prendete De Zerbi, fatelo giocare in una grande e ditegli che continui a pigliare tutti questi gol e poi andiamo a ridere.
E allora però vi faccio la domanda secca: non è il caso che Conte, visto che uno che la sua idea ce l'ha, deve cambiare qualcosa? Vi faccio questa domanda, Eragno, parto da te.
Ma è sicuro che più vari, magari nei momenti di difficoltà, se le cose vanno bene, bene, ma nel momento che cambia qualcosa, magari anche cambiare un po' l'assetto di gioco della squadra. Però io penso che come interpreta la partita, sai, finché te costruisci tanto, a parte l'ultima partita con l'Atalanta che non mi è piaciuta, ma da entrambe le parti si sono un po' annullate a vicenda, no? Anche perché tecnicamente hanno sbagliato molto, molti passaggi. Però andiamo nelle partite dietro, l'Inter ha sempre costruito tanto, poi ci sono state delle ingenuità dietro, ma più errori singoli. Sai, quando una squadra vedi che comunque crea tanto, è un momento di difficoltà perché non riesce a ottenere risultati, ma un po' per sorte, perché il calcio poi sei una ruota che quando non è detto che pur creando tanto vinci la partita, però secondo me nel calcio la regola è più crei e sicuramente più hai le chance per vincere. Poi se il momento non ti dice, ma non è detto che tu debba cambiare se le cose comunque, se costruisci tanto, ecco, è quello che dico. L'importante è che
subisce
alcuni
pure
giocatori
molto.
Alcuni giocatori importanti comunque sia che ti permettono di sfruttare al meglio le occasioni che crei e poi di trovare l'assetto giusto per magari soffrire un po' meno dietro in alcune situazioni di partita. Però secondo me non ha mai subito tantissimo, ecco.
Ravezzani.
Io su Atalanta Inter sospendo il giudizio, nel senso che a mio avviso era una partita in cui era talmente tanto utile il pareggio per entrambe che mi viene da pensare che in campo a un certo punto andasse bene così. Cioè è stata una partita abbastanza strana. L'Atalanta ha finito in crescendo una volta che ha preso un gol. Ho visto una gara dove tutte e due le squadre, secondo me, avevano un retropensiero che se non ci facciamo male per due settimane stiamo tranquilli. Non dimentichiamo che questa partita arriva in un momento delicatissimo per l'Inter, un momento delicatissimo per l'Atalanta, con il problema di due settimane di stop, cioè chi perde poi per due settimane deve mangiare fango. Quindi a mio avviso le squadre avevano mentalmente una predisposizione alla fine a pareggiare. Io l'ho detto anche in diretta, secondo me finisce 1-1 questa partita, nel senso che si percepiva troppo in campo le difficoltà delle squadre. E poi ripeto, non sto dicendo che ci fosse un accordo, dico però che in campo certe cose in qualche modo secondo me le percepisci. E quindi sospenderei il giudizio su entrambe le squadre. Su Conte più in generale, evidentemente io credo che lui non sia riuscito a metabolizzare Villabellini, cioè sai, quando io ti faccio il cazziatone, tu che lo ricevi, ci sono poche possibilità. Uno, sei così intelligente da capire che ti sto rimproverando di cose per cui hai sbagliato, te ne rendi conto e cambi e riparti con entusiasmo. Due, sei così convinto invece di avere ragione tu, che chi sbaglia è quello che ti sta rimproverando le dichiarazioni che hai fatto, e a quel punto lì diventa difficile ripartire con lo stesso tipo di convinzione assoluta e totale. Io mi chiedo, quando Conte parla con i suoi giocatori e deve parlare del lavoro della società, nel chiuso dello spogliatoio, della confidenza che può avere con taluni giocatori, se riesce ancora a comunicare di sentirsi perfettamente parte di un progetto e convinto di essere in una squadra dove tutti stanno lavorando al meglio per lui, oppure no, che è poi quello che ha fatto capire a tutti nelle sue dichiarazioni fino a un mese e mezzo fa. E quindi credo che questo sia un grosso limite psicologico della squadra, che non c'è tattica, non c'è difesa 4 da sola che possa risolvere.
Stefano Salandin.
Sì, sono d'accordo con Fabio, anch'io la sensazione è che non ci sia, la convinzione di far parte di un progetto condiviso. Ecco, questa anche se sembrano parole un pochino, come dire, generiche, ma è un po' così, no? Non credere proprio. Anche il messaggio per me folle, no? Di dire quest'anno partiamo senza obiettivi, cioè non esiste al mondo, ma tu sei l'Inter, non puoi dire
dopo la riunione di quest'estate iniziamo e vediamo, noi dobbiamo crescere, per questo, stai scherzando, cioè. Allora, questo inconsciamente dà anche un alibi, no? Quelle mancanze di attenzione lì nelle chiusure difensive, una certa, poi non è mancanza di furore, io mi dispiace che Antonio si sia, poi avrò
adirato.
Com'è?
Adirato, sì, adirato.
Mandagli un messaggio, no, che noi il vino non lo beviamo.
Perché io preferisco sempre quando le persone discutono nel merito e non usano.
Certo, questo. Certo.
Sì. Però digli, però, mandagli, vabbè, un messaggio che quando intervieni da noi, di guarda, abbiamo parlato di te, però non beviamo il vino, diglielo, perché non vorrei che magari.
E dopo, quando esco da qua, bevo.
Figurati che, anzi, quando capita, si va a cena, non c'è nessun problema da questo, sì, punto di, sì, vista. No, ma appunto, però ecco, è vero questa cosa qui che la squadra ha la sensazione di essere un po' a mezzo, no? Un po' frenata, avere le briglie che tirano il morso, no? Avere troppa attenzione che evitano, magari devo stare attento a non entrare e allora non entro, però quell'altro si gira e tira. Queste robe qui la vedo che c'è una sorta, come se fossimo un limbo dalla quale non riesce a uscire. Mm-hmm. Sulla partita, che sono convinto che la cosa che dice Fabio sia subentrata dopo la svolta, è stato l'errore di Vidal. Se Vidal avesse segnato su quel contropiede, forse una delle due avrebbe cercato di vincerla, magari l'Inter con più determinazione.
Con più determinazione,
dopo,
certo.
dopo quella roba lì, davvero è subentrata più la paura che non la speranza, e allora sì, sono un po' controllate, sono poi soprattutto che ha pareggiato l'Atalanta.
Allora domanda sul Milan e poi, sì, salutiamo anche Ragno,
prima
perché
volevo
dobbiamo
leggere e segnalare anche a te, sì, il messaggio di Gianni che dice: la follia sta nel fare sempre la stessa cosa aspettandoti risultati diversi. Citazione di Albert Einstein. Questa è la frase che Conte deve imprimere. Sta nel fare sempre la stessa cosa aspettandosi risultati diversi. Di Einstein, questa frase.
Questa è una vecchia frase
Di Albert Einstein. Questa è la frase che Conte dovrebbe imprimersi
nella sua mente. Sì. Dice Gianni. Va bene, gliela mandiamo tramite Salandini, gli mandiamo pure la frase. Poi non so se pure a lui gli dice che ha bevuto il vino.
Ci piace. Allora andiamo ai nostri sondaggi, perché sì, sul Milan. Chiesto: quale giocatore rossonero è più cresciuto in questa stagione? Kjaer, Kessié, Saelemaekers o Leao?
Siccome parliamo sempre di Ibrahimovic, Stefano, vengo da te che so che ti dobbiamo salutare tra poco. Parliamo sempre di Ibrahimovic, perché insomma è grandissimo campione, tutto quello che ne consegue. Parliamo di Pioli, dell'allenatore, però mi puoi indicare anche se c'è qualche altro giocatore che vedi cresciuto in questo momento? Noi qui ne abbiamo messi quattro, ma c'è anche Çalhanoğlu che non abbiamo citato. Sì. Insomma, guarda, ce n'è uno in particolare che vedi cresciuto?
Ma sicuramente Saelemaekers è un giocatore che io non conoscevo neanche, perché non credevo potesse fare così bene, anche perché lui ha qualità tecniche ma anche a forza, perciò è un giocatore che veramente ti dà gli equilibri e nello stesso tempo riesce a dare rifornimenti anche alle avanzate. Poi è normale, non si tratta solo di uno o due giocatori, c'è la Nogui che si... I due centrocampisti centrali e Benasser sono due giocatori che sono in questo momento insostituibili. Poi infatti Tonali, devo dire che è un ottimo giocatore, però ancora si vede la differenza quando entra al posto di uno dei due, sì. Però sicuramente sarà il giocatore del futuro. Però Leao, che se riesce, anche questo, ecco, questo è il dubbio, se riesce, visto che dalla posizione che viene, dove viene messo in campo, se riesce a fare quello che fa Saelemaekers dall'altra parte, però dubito perché è un po' pigro in fase difensiva, è un giocatore secondo me potrebbe giocare dietro la punta centrale, allora sì, mettendoci alla Çalhanoğlu a sinistra, ma tenendolo lì, ecco, gli fai fare un lavoro anche di testa e soprattutto dispendioso, che forse poi in fase offensiva
lo perdi un po',
no, perdi la lucidità che il Milan ha bisogno, ecco.
Bene Stefano, noi ti salutiamo perché so che ti dobbiamo liberare, che ti ringrazio tantissimo per la disponibilità, Stefano Eragno, grazie.
Grazie a voi e buona giornata a tutti, ciao.
Ciao, ciao.
Allora vado da Fabio, dal direttore Fabio Lavezzani. Fabio, ti chiedo anche a te insomma un nome tra questi giocatori che abbiamo indicato che in questo momento vengono votati nel nostro sondaggio, questo perché insomma per capire anche chi è cresciuto di più, se ne vedi anche un altro di questi che abbiamo citati, Fabio.
Secondo me il giocatore che è cresciuto di più in assoluto è Ben Nasser. Cioè Ben Nasser in questo momento ha le chiavi del Milan, è lui che accende la macchina. Si è visto anche nell'assenza, per esempio, con Lille. È un giocatore che un anno fa di questi tempi dicevamo sì, bravo, un po' anonimo, un po' in difficoltà nel ruolo, diciamo, un po' più di copertura che gli è stato affidato prima a Giampaolo e poi parzialmente anche da Pioli. Oggi è un giocatore che recupera molti più palloni facendo molti meno falli e fa ripartire l'azione. Quindi se dovessi dire in assoluto il salto di qualità della squadra è quella che ha fatto Ben Nasser. Poi tutti gli altri sì, certamente sono cresciuti in tanti. Anche qui torniamo al discorso di prima. Fino a dove è Pioli che è stato bravo e fin dove invece è stato l'innesto di Ibra che ha dato un centro di gravità permanente alla squadra intorno alla quale poi hanno cominciato a orbitare bene tutti quanti gli altri. Io credo metà e metà, però oggi se devi togliere un giocatore fondamentale al Milan, a parte Ibrahimovic, io direi che in questo momento è diventato Ben Nasser, cosa che non era invece fino a qualche mese fa, tant'è vero che per esempio Tonali si diceva potrebbe prendere il posto di Ben Nasser, invece abbiamo visto che è molto distante.
Sì, al momento sì. Stefano Salandin.
Sì, Pioli, tornando al discorso di prima, è uno di quegli allenatori che fa una roba rivoluzionaria, cioè fa fare i terzini ai terzini, i mediani ai mediani, i centrali ai centrali, fa quella roba lì, no? Usa i giocatori nel posto giusto e succede che funzionino se fai queste cose. Ben Nasser è cresciuto molto, che sì, trovo che abbia trovato quella gamba, quella corsa, quella forza che avevano colpito tutti all'Atalanta. Negli anni scorsi a Milan lo vedevo sempre, sì, per carità, strascicava un po' i piedi, lo sentivi, però
sta ritornando quello che abbiamo visto all'Atalanta, vero?
Bravo,
Stefano?
Sì, questa capacità di entrare, di andare anche a inserirsi per il gol, ma soprattutto il dinamismo è migliorato, no? Prima gli rimaneva uscito pallone in mezzo ai piedi, non usciva mai, sembrava un collega, sì, che giocava noi a pallone, lo ricordi Fabio Agresti quando giocava, che teneva sempre il pallone tra le gambe, non lo mollava mai.
C'era Vezzani che ride.
Ma è perché è così. E poi però io tutto giusto, Ben Nasser, però ragazzi io segnalo il campionato che sta facendo, la stagione che sta facendo Chiaer, perché
è bravo, lo sai che io te lo volevo dire, perché
ma sì, in tanti lo sottolineo,
sembra un altro difensore rispetto a quello,
sì,
che avevamo,
sta tenendo in piedi la difesa da solo, anche con il giovane Gabbia ha tenuto in piedi la baracca,
la capacità di lettura al di là della marcatura, sempre calmo nelle mischie, veramente in questo momento secondo me è il miglior centrale del campionato.
Sì, ci può stare proprio come indicazioni. Tra l'altro ha colpito due legni come Ibrahimovic, quindi vedi, fa come un attaccante addirittura, tra le altre cose. Va bene. Sto per salutare il direttore Fabio Ravezzani. Fabio, vogliamo ricordare un po' anche i tuoi appuntamenti? Dai.
Ma noi siamo in onda tutte le sere, io non, fortunatamente non in queste sere, nel senso che insomma è giusto sia dare spazio agli altri, ma anche soprattutto avere una vita privata. Dopo che domenica ho fatto dalle 12.30 alle 23, ho pensato che l'età ormai avanza, bisogna riposarsi, scherzi a parte.
La maratona.
Calcio 24, poi naturalmente l'appuntamento un po' voglio al mattino, che è una cosa che mi piace moltissimo. Non perdetevelo, e poi se per chi ci segue in tutta Italia, appunto le dirette questa sera, ma noi siamo in onda anche in questo momento, insomma H24, naturalmente Milan, Inter, Juve, Napoli soprattutto, e poi tutto il resto del calcio.
Bene.
Aspettiamo.
Bene Fabio, sì, grazie come sempre, grazie anche di aver ricordato l'appuntamento della mattina, ci fa molto piacere, naturalmente lo ricordiamo ancora, Top Calcio 24, canale 152 del Digitale Terrestre. Fabio, ti auguriamo buon proseguimento e a presto, va bene?
Ciao!
Va bene. Grazie Marco, grazie Cinzia.
Ciao, un saluto ciao. Anche a tutta la redazione. Ciao. Stefano, senti, ti chiediamo di rimanere con noi perché c'è una cosa che ti vogliamo coinvolgere.
Guarda, c'è questa notiziola così, perché io ieri ho letto, sì, prima di chiudere proprio.
Che hai letto? Una cosa di Salandin?
No, una cosa che riguarda Ronaldo, no? Che c'era questa possibilità di cessione a fine d'anno per 100 milioni e oggi leggo Leonardo Shock. Ronaldo al Paris Saint-Germain, a volte succedono cose straordinarie.
Tocca lì, aspetta che ne parliamo con Stefano Salandin, ma ne parliamo anche di un'altra cosa.
Certo.
Con Stefano, proprio torniamo subito. Stefano, concedici qualche altro minuto, dai.
Ciao.
piccolo break.